Bene, questa mattina abbiamo passato del bel tempo di lode, di adorazione. Sicuramente sono stati dei momenti in cui non ci ricordavamo, non stavamo pensando a cosa si mangerà a pranzo, i problemi che abbiamo magari a scuola, a lavoro, quello che è la nostra quotidianità. È bello, no? Sono belli questi momenti. Mi ricorda anche, non so quanti di voi sono andati, hanno partecipato a dei campeggi cristiani, quando si passa una settimana o qualche giorno insieme, isolati magari. Noi abbiamo fatto tanti campeggi a Firenze, a Poggiubertini, in una collina, in questa villa dove c'è abbastanza spazio per stare insieme, e si passa una settimana solo con altri credenti, dove si prega insieme, dove si legge la parola di Dio insieme, dove ci si diverte insieme. E anche in quei giorni sono come, sicuramente avrete chi è stato, ha sperimentato questo, come un paradiso terrestre, no? In quei giorni il telefono quasi non esiste, anche là ci dimentichiamo dei problemi che magari stiamo affrontando nella nostra vita. E però anche in questo arriva il momento in cui il campeggio finisce. Arriva il momento in cui questa mattina il culto finisce e dovremo uscire da quella porta e dovremo andare a casa, tornare a casa. Oggi magari ci riposeremo, ma domani chi va a lavoro dovrà riprendere a lavorare, chi va a scuola dovrà riprendere ad andare a scuola, chi sta a casa riprende la quotidianità di ogni giorno. E sappiamo che in questa quotidianità è come molte volte come essere nelle montagne russe, no? Ci sono dei momenti in cui stiamo bene, momenti in cui siamo anche vicini al Signore, quindi siamo gioiosi, abbiamo la pace nel cuore, siamo pronti a testimoniare quando abbiamo l'opportunità a parlare di Dio, perché siamo contenti, felici. Ci sono altri momenti invece in cui rallentiamo, no? Sicuramente abbiamo sperimentato in cui magari ci rilassiamo, ci lasciamo andare, e questi momenti più bassi poi ci portano ad allontanarci un po' da Dio, e quindi ci troviamo in questa situazione. C'è un personaggio nella Bibbia, molti personaggi, se non tutti, sicuramente hanno attraversato queste situazioni. Questo fa parte della vita, finché siamo su questa terra con questi corpi, abbiamo il peccato in noi, ci troviamo sempre in questo combattimento, come dice anche Paolo. E questa mattina vorrei vedere insieme a voi solo un paio di versetti di un personaggio che anche lui si è trovato in questa condizione, in questa situazione. E sto parlando del profeta Geremia. Questo profeta che sappiamo ha scritto il libro di Geremia, però ha scritto anche il libro di Lamentazioni, questo libro strano, no? Lamentazioni, è lui che scrive le sue lamentazioni. E questo personaggio si è trovato ad un certo punto, anche lui, dopo dei momenti anche che poteva passare di picco, lui apportava la parola di Dio, a momenti dove si era rallentato, arenato, come può capitare anche a noi. E voglio leggervi un versetto ad un certo punto in Geremia 15. Geremia dice questo, Geremia 15, versetto 10, dice questo: me infelice, o madre mia, perché mi hai fatto nascere? Sta parlando con Dio. Uomo di lite e di contesa per tutto il paese. Io non do né prendo in prestito, eppure tutti mi maledicono. Cos'è accaduto? È accaduto che quando Geremia doveva predicare, doveva parlare da parte di Dio, pochi versetti prima Dio gli ha detto: parla così a Israele. E queste parole, e se volete poi potrete andare a leggerle, sono parole molto, molto dure, molto forti. Dio gli ha detto a Geremia: se Israele ti risponde dicendoti: ma cosa facciamo? Come possiamo andare avanti in questa situazione? Dio gli ha detto a Geremia: vacci pesante, ho tradotto io, ho parafrasato, e va con parole molto dure, parlando di morte, parlando di essere mangiati dai cani, parole molto pesanti. E dopo questo Geremia allora si scoraggia. Geremia dice le parole che abbiamo letto. Quindi anche Geremia si è trovato in questa situazione. E qua arriva la parte interessante. Secondo voi, come si è comportato Dio nei confronti di Geremia? Geremia si è lasciato andare? Geremia, invece di obbedire a Dio, fidandosi di Dio, andando a predicare quello che Dio gli ha detto, si è lamentato davanti a Dio. Dio come si è comportato? Che Dio gli ha parlato a Geremia? Possiamo andare anche a leggere i versetti. Adesso leggeremo dei versetti che si trovano proprio pochi versetti dopo. È interessante vedere che Dio non è andato avanti ignorando quello che Geremia gli ha detto, ma Dio si è fermato e si è messo a parlare con Geremia. E leggeremo adesso dei versetti che potranno essere di incoraggiamento anche per noi quando ci troviamo o ci troveremo, se ci troviamo già in queste situazioni, in questi momenti. Geremia 15, leggiamo cosa il Signore gli dice, dal versetto 19 al versetto 21. Dio gli risponde così, gli dice altre cose nei versetti precedenti, e poi ad un certo punto gli dice: perciò così parla il Signore, se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca. Ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo. Essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti. Perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dalla mano dei violenti. Queste sono le parole che il Signore ha rivolto a Geremia dopo che Geremia si è lamentato, dopo che Geremia si è buttato giù e ha parlato con Dio. Come abbiamo detto, Dio si è fermato. Dio si vuole prendere cura di Geremia. Non si comporta in modo sconveniente, come magari nel mondo possiamo vedere quando in un'amicizia qualcuno scade un po', si trova un momento un po' no, qualche amico magari viene lasciato da parte perché si trova in questa situazione. Dio non è così. Dio si ferma e si prende cura di Geremia, gli rivolge queste parole e come abbiamo letto, le prime parole sono quelle che Dio gli dice, sono proprio: se torni a me. Questo è un primo punto importante. Dio gli dice: se torni a me. Interessante pensare a questo. Dio gli dice a Geremia: se tu torni da me. È un'azione che deve fare chi? È un'azione che deve fare Dio? Che Dio deve andare da Geremia a prenderlo? No, Dio gli dice a Geremia: se tu torni da me. E questa è una cosa molto importante. Noi siamo noi che dobbiamo tornare da Dio. Molte volte siamo noi che ci rallentiamo, che ci fermiamo, che ci lasciamo andare, e tante volte preghiamo: Dio aiutami. Il Signore magari ci parla, ci dice: torna a me. E noi cosa facciamo? Aspettiamo, senza fare niente. Ecco, qua Dio gli ha detto a Geremia: se tu torni a me. Siamo noi che dobbiamo andare dal Signore, siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo fare il primo passo. Poi il Signore ci aiuterà, poi il Signore ci aprirà le porte, poi il Signore ci accompagnerà. ma anche come in tutti i miracoli di Gesù. Gesù chiedeva prima di fare qualcosa, molte volte, molto spesso, vero? E quindi è una cosa molto importante il fatto che dobbiamo renderci conto come siamo noi che dobbiamo cambiare, siamo noi che dobbiamo fare il primo passo. Molte volte diamo invece colpa alle circostanze. Ma se la situazione non fosse andata così, non mi troverei in questa situazione, vero? Molte volte diciamo questo, o diamo colpa alle altre persone che ci hanno fatto qualcosa di male, o addirittura magari diamo colpa a Dio. Dio, tu dov'eri quando mi è capitato questa cosa? E quindi tendiamo a dare colpa agli altri senza invece concentrare su noi stessi, a chi noi mettiamo la nostra fede, su quello che noi facciamo, su dove camminiamo. Non so se anche voi avete Amazon Prime. E ultimamente è uscito un programma molto simpatico dove c'è questa gara di comici che tutti i comici devono farsi ridere a vicenda. Chi ride viene eliminato. Sicuramente qualcuno di voi ha visto. E uno di questi comici è entrato con un quadro, il quadro della Mona Lisa, e la sua faccia, lui è pelato, la sua faccia al posto della faccia della Mona Lisa, con i capelli finti, con la barba, i baffi, e faceva molto ridere. E quando penso a questo, molte volte noi ci siamo come questa immagine, ci troviamo intorno a una cornice, viviamo intorno a questa cornice. E il problema è che qualche volta questa cornice, questo nostro quadro, questi limiti che mettiamo non sono reali. Tante volte noi pensiamo, ad esempio, io non sarò mai capace di riuscire a cambiare, a limare questa parte del mio carattere, ad essere paziente, ad esempio. Non ce la farò mai. Questa è una parte della nostra cornice, che anche se è falsa, perché il Signore ci dice che di rinnovare la nostra mente, Lui ci aiuterà in questo. Se ci impegniamo lo faremo. Però se noi abbiamo questa cornice, questo limite, non lo supereremo mai. E quindi abbiamo anche noi questa cornice che invece dobbiamo imparare a sapere che possiamo scardinarla, possiamo correggerla. In questo modo potremo crescere, in questo modo potremo maturare, servire meglio Dio e possiamo così affrontare queste situazioni. E la cosa bella di questo è che dipende anche da noi. Quando pensiamo alla preoccupazione, tante volte ci preoccupiamo per le circostanze o per le altre persone, siamo preoccupati a causa delle circostanze o delle altre persone che noi non possiamo controllare e quindi siamo ancora più preoccupati, siamo ancora più ansiosi. Ecco, qua vediamo che dipende da noi e dipende dal Signore. Il Signore, quello che ci promette è verità, non cambia. Quindi non dobbiamo essere preoccupati. Quello che Lui ci dice, ci possiamo fidare al 100%, ci possiamo rilassare. L'altra parte, una piccola parte, è anche qualcosa che noi dobbiamo fare e anche questo dipende da noi e possiamo farlo. Quello che dobbiamo fare è avere anche questa umiltà e questo coraggio di fare quello che il Signore ci dice. Quindi in queste situazioni dove rallenta la nostra vita, dove ci allontaniamo un po' a Dio, dobbiamo tenere in mente questo. Siamo noi che dobbiamo fidarci di Dio e seguire Dio. Dobbiamo fare il primo passo, poi, come abbiamo detto, il Signore poi ci aiuta, ci accompagna. Quindi questa è una prima cosa molto importante che vediamo in quello che il Signore dice a Geremia. Poi Dio continua e dice: se torni a me, io ti farò ritornare. Sembra quasi una ripetizione, ma in realtà Dio vediamo che mette la lente di ingrandimento da un'altra parte. Se prima abbiamo visto che siamo noi che dobbiamo tornare, adesso vediamo che Dio dice: io ti farò tornare. Dio ci aspetta a braccia aperte. Dio vuole che noi torniamo a Lui. Qualche volta, forse anche inconsciamente, pensiamo che non sia così. Qualche volta magari sbagliamo, facciamo delle scelte sbagliate o pecchiamo e pensiamo come se non fossimo degni di stare davanti a Dio, che Dio non ci accetta più, non ci tratta più come prima perché non lo stiamo seguendo. È come una persona che non ci vuole più bene. E allora si crea questo distacco. Però vediamo che non è così. Vediamo che Dio ci aspetta. Dio è come un padre che vuole che noi torniamo a Lui. È un Dio d'amore. Lui è pronto ad accoglierci. Questa è la verità. In Prima Corinzi c'è scritto che Dio ci ha pagati come? A caro prezzo. Dio ha mandato Gesù a morire al posto nostro. Quando noi eravamo brave persone, no, in Romani dice che mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi questa è la vera dimostrazione come Dio ci ama, indipendentemente da quello che facciamo. Noi siamo delle sue creature e Lui ci ama, quindi Lui vuole che noi torniamo a Lui. Lui è là pronto ad aspettarci. Lui ha mandato Gesù a morire sulla croce per noi, ci ha perdonati da tutti i nostri peccati. Pensiamo anche all'Antico Testamento. Fin dall'Antico Testamento, quando c'erano dei peccati, si potevano fare dei sacrifici. Se fatti nel modo giusto, col giusto atteggiamento, Dio accettava questi sacrifici e Dio perdonava i peccati. Ancora pensiamo a Paolo. Paolo è stato perdonato per quanto lui aveva perseguitato i cristiani. Pensiamo all'uomo, il ladrone sulla croce. Cosa ha fatto lui per meritare la salvezza? Per meritare lo stare in paradiso con Gesù? Nella sua vita non ha fatto niente. Fino a pochi momenti prima della sua morte, lui è andato a rubava, lui ha fatto del male agli altri. E questa è la dimostrazione, un grande esempio della grazia di Dio. Gesù gli ha detto a questo uomo che tu oggi stesso sarai in paradiso con me. Quindi Dio, dobbiamo toglierci dalla mente questa cosa che Dio non ci vuole bene se ci comportiamo male. Sicuramente lo rattristiamo, sicuramente non gli fa piacere. Però Lui ci aspetta, pronto, ci ha già perdonati e pronto ad accoglierci. Quindi questa è una cosa importante che sappiamo, ma quando ci troviamo in queste situazioni, se pensiamo a questo, ci tira su, ci incoraggia, perché sappiamo che possiamo riprenderci, possiamo andare a Dio senza vergogna, ma inginocchiandoci a Lui con umiltà, anche confessando i nostri errori, i nostri peccati, quello che abbiamo fatto di sbagliato. E Lui ci accoglierà. Quindi Dio, parlando a Geremia, parla proprio di questo: se tu torni da me, io ti farò tornare. E poi il Signore continua a parlare, dirai e rimarrai davanti a me. Poi dice: e se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca. Ritorneranno essi a te, ma tu non tornerai a loro. Qua il Signore introduce qualcosa di altrettanto importante. Dio dice: se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile. Anche questo è qualcosa che dobbiamo essere attenti a fare. Separare ciò che è prezioso, ciò che ha valore, da ciò che invece è vile, cioè quello che non ha così tanto valore. Dobbiamo stare attenti perché a quale metro di paragone utilizziamo? Perché se utilizziamo il metro che usiamo tutti nel mondo, le ricchezze ad esempio possono essere qualcosa di molto valore. Una pietra preziosa può essere qualcosa di molto valore. Ma se usiamo la parola di Dio come metro di paragone, riusciamo a capire quali sono le cose che hanno veramente valore. Le cose che non durano solo per questa terra, che possono avere sì valore, ma sono minime rispetto alle cose che dureranno per sempre, per l'eternità. Noi neanche possiamo immaginare tutto questo. E Gesù ne parla molto, no? Dice a proposito delle ricchezze, di fare che cosa? Farsi delle ricchezze nei cieli e non sulla terra, ad esempio. E anche questo ci indica che cos'ha veramente valore. E possiamo pensare alle nostre vite, alla nostra quotidianità, al tempo che spendiamo, dove lo spendiamo, cosa facciamo, le nostre relazioni, le nostre scelte, in tutte queste cose che sono diverse per ognuno di noi, dobbiamo riflettere che cos'è che ha valore e che cos'è invece quella cosa che non ha valore, che è vile, come dice, come abbiamo letto qua in Geremia. Come per le piante, quando bisogna far crescere delle piante, cosa si fa? Si annaffia, si dà forse il concime e poi ad un certo punto bisogna togliere quelle foglie che magari si sono seccate, bisogna potare la pianta per farla crescere di più. E questa è la stessa cosa, bisogna togliere dalla nostra vita quelle cose che non hanno valore e dare più spazio invece alle cose che hanno veramente valore. E questo è qualcosa che ognuno deve fare riflettere nella propria vita, tra noi e il Signore. Il Signore ci guiderà anche in questo. E se facciamo questo, la nostra vita sarà efficace, sarà una luce, ma non una lampadina, sarà una stella che non solo illumina, ma dà calore. Saremo questo sale che dà proprio grande sapore di fronte a tutte le persone che ci troviamo durante la nostra vita, durante la nostra quotidianità. Quindi dobbiamo riflettere, avere dei momenti anche su questo, togliere via la sporcizia che c'è nella nostra vita. Se pensiamo a Paolo, anche Paolo ad un certo punto si è reso conto, ha detto il fatto che lui era giudeo, il fatto, quello che aveva studiato, quello che gli altri pensavano di lui, lui ha considerato tutte queste cose spazzatura. All'inizio queste le considerava come qualcosa di cui vantarsi, poi quando ha incontrato Cristo ha cambiato metro di paragone, ha detto no, di fronte a Cristo questo non è niente, è tutta spazzatura. E quindi ha cambiato le priorità nella propria vita e ha iniziato a separare quello che ha veramente valore da quello che invece non lo ha. E dobbiamo anche stare attenti che ci sono molte cose che in se stessi non sono peccato. Non so se ci abbiamo mai pensato. Paolo dice in Prima Corinzi, ogni cosa si può fare, però non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, usa la parola che utilizza Paolo, ma non ogni cosa è utile. Ci sono delle cose che sono lecite, ad esempio dormire. Se pensiamo dormire, è qualcosa che non è in sé un peccato, ma se noi dormiamo 24 ore su 24 e questo entra nella nostra vita e diventiamo pigri, questo inizia a intaccare anche tutti gli altri ambiti, inizia ad essere qualcosa che non va bene. E quindi questo è un esempio, ma ce ne possono essere anche altri, no? Come l'essere ad esempio riservato. Questo va bene in certi momenti, però se lo siamo troppo perdiamo la comunione, la relazione con la Chiesa, con gli altri fratelli, con i nostri colleghi, amici. Quindi anche questo è qualcosa che non va E ce ne sono di queste cose, anche la stessa comunione, qualcosa che va bene, però bisogna stare attenti che non si trasformi in pettegolezzo, in parlare, sparlare degli altri. E quindi ci sono anche delle cose fine che si possono intrufolare nella nostra vita, che all'inizio non diamo troppa importanza, quindi dei pensieri, pensando del pettegolezzo, non un pensiero, ah, voglio dire questo contro un altro collega o un altro fratello, un pensiero che poi però si trasforma in peccato, è qualcosa che non va, va tolto dalla nostra vita. Quindi è importante stare molto attenti anche a questo. E quindi Dio gli dice a Geremia, se tu torni a me, io ti farò tornare, poi come abbiamo letto, se tu dividi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu separi, e poi continuiamo versetto 20 e versetto 21, e così andiamo verso la conclusione, dice, io ti farò essere per questo popolo un forte muro di bronzo, essi combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice il Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi, ti salverò dalla mano dei violenti. Bello vedere questi versetti, perché Geremia deve fare il primo passo, Geremia deve tornare a Dio, Geremia deve separare ciò che è prezioso da ciò che non lo è, e poi leggiamo che c'è il Signore che lo salva, c'è il Signore che combatte per lui, c'è il Signore che lo rende forte come un muro di bronzo. Possiamo immaginarci che imponenza, no? Che può avere un muro del genere. Questo per Geremia era necessario quando lui doveva parlare a Israele, che magari gli andava contro perché diceva da parte di Dio delle parole anche dure contro Israele. Quindi Dio promette di fortificarlo, come questo muro di bronzo, di essere con lui, di salvarlo, di liberarlo in queste situazioni. E nella parola di Dio è pieno di questi incoraggiamenti che Dio dà a noi. Alcuni di questi, riflettiamo ad esempio il Salmo 23, Dio è il nostro pastore, Dio è con noi, ci protegge dai lupi, dai leoni, ci accompagna dove possiamo mangiare, dove possiamo bere, se noi lo seguiamo. Il Signore è il nostro pastore. In Cristo ci ha dato una nuova identità, siamo delle nuove creature. Non solo, siamo cittadini celesti, non siamo solo italiani o di altre nazionalità, ma siamo cittadini celesti. Siamo in questa terra solo pellegrini, solo di passaggio. E apparteniamo a Dio, siamo di Dio. Questo è quello che noi siamo, ma oltre a tutto questo, non dobbiamo preoccuparci del futuro perché il Signore ha ogni cosa sotto controllo. Possiamo avere questa pace, come Gesù dice, no? Non siate in ansia per il domani, perché c'è Dio che si prende cura, di voi. Non dobbiamo avere paura della morte, perché Gesù ha già vinto la morte. Se noi crediamo in Lui, se abbiamo creduto in Lui, Lui ci salva, ci ha dato la vita. Non dobbiamo avere paura del giudizio degli altri, perché Dio ci ama così come siamo. La cosa importante che dobbiamo tenere per noi è il giudizio di Dio. Cosa Dio pensa di me? Dio ci ama così come siamo. Ci amava già anche prima di convertirci, quanto più ci ama adesso. Quindi, quando pensiamo di tornare a Dio, dobbiamo pensare proprio a questo. Possiamo essere veramente incoraggiati, che Dio ci aspetta, Dio ci vuole aiutare, Dio ci darà la forza, Dio ci libererà, in ogni situazione in cui ci troviamo. Concludendo, abbiamo visto nelle ultime settimane il libro anche la lettera ai Galati. E in questa lettera, che ne ha parlato Samuele, in questa lettera Paolo parla della legge, no? Che c'era questa dottrina del giudaismo che si è intrufolata tra i cristiani, che diceva che per essere salvati bisognava seguire la legge, quindi circoncidersi e fare determinate altre cose. E Paolo dice: no, non è così. Dio ci ha salvati solo per la fede, che abbiamo in Lui, in Gesù. E anche questo è un incoraggiamento per noi. La salvezza è per fede, per grazia. È un regalo che Lui ci dà. Ha già fatto Lui ogni cosa. Quello che noi possiamo fare non è niente, è mettere solo, accettare questo regalo che Lui ci ha fatto. E una conseguenza di questo sarà sicuramente, con tutto il nostro cuore, far piacere a Dio in ogni cosa nella nostra vita. Ci darà questa gioia, questo suo amore, questa pace in noi, che noi desidereremo il più possibile far piacere a Lui, in ogni ambito della nostra vita. E così questa mattina abbiamo visto, che in questa quotidianità, come abbiamo iniziato, ci sono momenti in cui ci dimentichiamo di ogni cosa ed è bellissimo, gioiamo insieme della comunione fraterna, ma quando ci troveremo nella quotidianità, sicuramente troveremo dei momenti in cui saremo un po' più rallentati, arenati, e possiamo essere veramente incoraggiati a fare noi, a tornare noi a Dio, avere quella forza di cercare Dio e Lui si farà trovare, perché sappiamo che il Signore è pronto ad accoglierci. Abbiamo visto che quello che noi dobbiamo fare è togliere le cose che non vanno bene, separare quello che non è prezioso da quello che è prezioso agli occhi di Dio. E infine, in questo modo possiamo vivere e riprenderci, vivere pienamente in Lui. Questa quotidianità si può vivere nella consacrazione a Dio, vivere nella gioia, nella pace a Dio, non solo quando siamo nei campeggi o la domenica mattina quando lodiamo insieme il Signore, ma ogni giorno possiamo vivere in questo modo, se siamo vicini a Lui, se torniamo a Lui. Quindi che possiamo veramente essere incoraggiati questa mattina a fare questo, a stare davanti a Dio continuamente, ad affrontare anche in questi periodi dove possiamo avere dei momenti bassi, ma affrontare, rialzarci, cercare Dio, andare da Dio con l'aiuto, col suo aiuto e con anche la comunione fraterna, che anche questo aiuta, il Signore si usa anche questo. Quindi che il Signore veramente possa benedire la sua parola e le nostre vite. Vogliamo concludere con una preghiera. Padre,